Terza domenica di Pasqua, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, dal capitolo 24, i versetti 35 e 48. I due discepoli, che erano ritornati da Emmaus, narravano agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Libro degli Atti, capitolo 3, i versetti 13-19. Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto, e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni. E per la fede riposta in Lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede che viene da Lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi. Ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati. Dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 2, i versetti 1-5. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. È Lui la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto, se osserviamo i Suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i Suoi comandamenti è bugiardo e in lui non c'è verità. Chi invece osserva la Sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in Lui. Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo perché ci guidi alla comprensione e alla vita, testimonianza al Signore, del suo amore e della sua misericordia. Amen. Questa terza domenica di Pasqua è la domenica dell'apparizione del risorto nel Cenacolo. Ancora la liturgia di questa domenica rinnova con insistenza l'invito a scrutare con amore le ricchezze del mistero pasquale, che riassume in sé tutta l'opera della creazione e della salvezza, tutta la realtà dell'uomo, in un certo senso tutta la rivelazione di Dio, che ha, pur nella sua semplicissima unità, una profondità inesauribile. Oggi i testi del lezionario insistono su alcuni temi strettamente connessi col mistero pasquale: la necessità della conversione per la salvezza, la forza di intercessione di Gesù per noi peccatori, l'annuncio della remissione dei peccati. L'Evangelo di Luca ci offre conferma di quanto abbiamo ora riassunto. Gli apostoli, che più tardi, come testimoni del risorto, chiameranno gli uomini alla conversione, sono anch'essi, come tutti gli altri, pieni di paura, di dubbio, di sfiducia. Ma Cristo, apparendo loro, li strappa ai loro pensieri, dissipa i loro dubbi, li rianima, illumina le loro menti, aprendoli alla comprensione delle Scritture, dove tutto era già stato predetto. E infine mangia con loro. Annuncia che nel suo nome sarà predicata la conversione e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. E gli apostoli saranno ben presto fedeli esecutori di questo annuncio. Chiameranno gli uomini a penitenza e, con la forza del risorto, potranno esigere e generare la conversione che tutti conduce alla salvezza. Questi formano dunque la Chiesa, che altro non è se non la comunità dei redenti chiamati a penitenza, che ha incontrato e conosciuto il risorto, il Dio della misericordia e della pace. L'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 65, recita così: acclamate al Signore da tutta la terra, cantate un inno al suo nome, rendete a Lui gloria, elevate la lode, alleluia. L'orante canta al Signore tutti i benefici di cui è stato gratificato. È interessante il titolo che nella versione greca e nella Vulgata ha questo salmo. È detto canto del salmo di resurrezione. Il poema infatti parla delle prove mortali subite dall'orante, ma anche dell'intervento onnipotente del Signore, che libera e dona la pace al suo fedele. L'applicazione alla resurrezione è dunque conseguente. L'orante, nel tempo della salvezza, con un imperativo innico che investe la terra intera, la chiama affinché giubili festosamente in Dio. La redenzione è avvenuta. Non esiste motivo più grande dell'opera massima della redenzione che è la risurrezione di Cristo. Signore Gesù, facci comprendere le Scritture. Arde il nostro cuore mentre ci parli. Il canto all'Evangelo, un adattamento di Luca 24:32, ripropone il nucleo sostanziale del fatto avvenuto ad Emmaus. Lì il risorto ha aperto le Scritture con tutto il loro significato ai due discepoli. E così ancora farà nel Cenacolo ai discepoli lì riuniti. Così come aveva riempito il cuore dei due fuggitivi verso Emmaus con il fuoco bruciante dello Spirito Santo, anche qui il Signore ancora con il fuoco dello Spirito ripete a noi i fatti benedetti. A noi oggi questa parola rinnova il fuoco dello Spirito. Il brano di Luca, che questa domenica ci viene proposto, è forse, fra gli scritti del Nuovo Testamento, una delle prime esplicite narrazioni di un incontro visivo tra discepoli e risorto. Si veda anche, nella formulazione più sobria, il racconto di Prima Corinzi, capitolo 15, versetti 3-5. La descrizione di Luca è analoga a quella che abbiamo già ascoltato nell'Evangelo di Giovanni, domenica scorsa. Ancora la teofania del risorto, le sue apparizioni ai discepoli, nell'aspetto dell'adempimento delle scritture, come fanno notare fortemente l'Evangelo e la prima lettura. Il Signore, che per misericordia aveva incontrato Cleofa e la sua sposa, disperati e fuggiaschi, per misericordia incontra ancora i discepoli amati, si manifesta loro e spiega ciò che è avvenuto, affinché si adempiano le scritture e dà loro la capacità di comprendere. Mosè, i profeti, i salmi parlano infatti di lui. Gesù, presente in mezzo ai suoi, è portatore di pace e di perdono, segno vivente dell'azione liberatrice di Dio nei confronti dell'umanità. Umanità che deve in primo luogo prendere coscienza del proprio peccato. E ciò avviene alla luce della risurrezione, allorché le scritture si aprono e diventa chiaro che si è adempiuto quanto annunciato dai profeti, che cioè il Messia sarebbe morto. Così sta scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno. Così diventa chiaro anche il tremendo peccato dell'uomo, che Pietro denuncia chiaramente, senza paura. Avete rinnegato il santo e il giusto, avete chiesto che vi fosse graziato un assassino e avete ucciso l'autore della vita. Tutti sono colpevoli di questo peccato, perché anche i più intimi amici di Cristo vi sono implicati. E questo peccato si ripete ogni volta che un innocente è condannato ingiustamente, un debole oppresso, un povero sfruttato. Ma accanto al peccato dell'uomo viene subito annunciata la potenza salvifica di Dio. Dio l'ha risuscitato dai morti, dice Pietro al versetto 15 della prima lettura. Non basta dunque prendere coscienza del proprio peccato. Occorre fare un passo ulteriore, ravvedersi, operare diversamente da quanto era stato fatto fino ad allora. Convertitevi dunque, è l'invito di Pietro. Cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati. E lo storpio che è stato appena guarito è segno che tutto ciò che Pietro dice è possibile. Lo storpio è simbolo di ciò che può succedere a ognuno. La guarigione, la salvezza, il recupero di una integrità. Si può guarire, perché Cristo è vivo, e non per condannare, ma per rendere gli uomini partecipi della sua risurrezione. Così come il Battista e Gesù avevano inaugurato la loro predicazione con l'invito alla conversione, il risorto e la prima comunità cristiana aprono la loro attività con il medesimo annuncio. È una lieta novella che non va tenuta nascosta a nessuno, ma deve essere annunziata al mondo intero. Lì dove giunge Cristo, giunge la pace, è vinta la paura, così come narra Luca nell'esperienza dei discepoli. Anche Giovanni nella sua lettera esorta a non peccare e ci mette in guardia dal credere di essere senza peccato. E se tuttavia succede di peccare, ci garantisce che possiamo ottenere il perdono, perché, dice, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Ed è proprio la conoscenza di Lui che ci porta ad aderire al Suo amore, cioè l'osservanza dei Suoi comandamenti, e quindi a non peccare più. Non spendiamoci in falsi problemi. Individuiamo dunque l'intenzione e la prospettiva di Luca in questa pagina che conclude il suo Evangelo. Luca non ha intenzioni storico-informative riguardo gli ultimi episodi del risorto. E infatti, su questa linea, non si riesce a spiegare perché i discepoli e gli undici, nonostante l'apparizione del risorto, siano turbati e spauriti, perché ancora non credono, dopo quanto è stato detto loro, quando nell'episodio precedente accolgono i due di Emmaus con le parole «Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone». In una prospettiva puramente cronachistica, tutto ciò risulta incomprensibile. L'associazione di tutti gli avvenimenti, i discepoli di Emmaus che partono la sera, poi da Emmaus arrivano di nuovo a Gerusalemme, dove Gesù nuovamente tiene un discorso a tutti i discepoli riuniti, che poi sono condotti fuori e da essi si separa salendo al cielo. Secondo la narrazione degli Atti, Gesù, dopo la risurrezione, si trattiene con i discepoli per 40 giorni. Lasciamoci docilmente guidare dall'Evangelista Luca più che dalla nostra curiosità. Attraverso espressioni, immagini, il genere letterario che egli ha adottato, Luca ci fa capire che il brano dell'Evangelo che la liturgia ci propone non è un resoconto giornalistico, ma quella che possiamo definire una sintesi teologico-cherigmatica, cioè un riassunto delle riflessioni e della predicazione che la prima comunità ha fatto sulla base delle esperienze e degli incontri con il Signore risorto. Di questi incontri Luca ci offre tre esempi tipici. 24, 36, 43, la nostra pericope, un'apparizione di riconoscimento. 24, 44, 49, un incarico e un discorso di missione. E infine, i versetti 50, 53, l'ascensione del Signore. Ma leggiamo con più attenzione il nostro brano. Essi narravano ciò che era accaduto, versetto 35, ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse «Pace a voi». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro, perché siete turbati e perché sorgono dubbi del vostro cuore? Sono versetti che si collegano a quanto narrato nella pericope dei discepoli di Emmaus. Questa scena si intreccia con la nostra al punto che nella pericope liturgica ci sono alcune precisazioni introdotte per rendere comprensibile l'ascolto ai fedeli che stanno nell'aula liturgica. I due di Emmaus, tornati velocemente a Gerusalemme, con l'entusiasmo di chi ha fatto un grande incontro e brama a comunicarlo ad altri, trovano che i discepoli in città sanno già la grande notizia. Sapientemente Luca mette sulle loro labbra un'antica formula di fede apostolica. Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Prima dunque che i discepoli di Emmaus raccontino l'esperienza dell'apparizione del risorto, viene nominata per prima quella di Simone, che diventa così il testimone principale del risorto. I due di Emmaus raccontano dunque ciò che era accaduto lungo la via, come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. In questo modo l'Evangelista sottolinea ancora una volta i temi del cammino e del riconoscimento, che molto gli stanno al cuore, riprendendo tutto nel nuovo racconto. Notiamo anche che l'espressione spezzare il pane, in greco classis tu artu, in latino fractio panis, è il termine tecnico più antico che la comunità cristiana adopera per indicare la celebrazione eucaristica, e deriva da quella prassi giudaica di iniziare il pasto con tale gesto orante, riferito a Gesù. Richiama certamente il gesto simbolico da lui compiuto nell'ultima cena, alludendo alla propria vita spezzata e data. Di queste manifestazioni si parla nel gruppo degli undici e degli altri che erano con loro. In un certo senso è già proclamata la risurrezione del Signore, quando all'improvviso il risorto si trova in mezzo ai discepoli. In greco c'è solo il pronome autos, senza il nome proprio Gesù. Lui stesso stette in mezzo a loro. Anche in Giovanni, come in Luca, troviamo il semplice verbo este per indicare la presenza di Gesù, che in piedi si colloca al centro del gruppo. È il risorto. Ma Luca, così come Giovanni, vuole evitare particolari di apparizioni miracolose. Anche Luca riporta il saluto di Gesù, come in Giovanni, pace a voi, con l'intento non di dare un normale saluto, lo shalom, ma a questo augurio il significato è più profondo, in quanto la pace rappresenta l'evento messianico stesso, e ai discepoli è comunicato l'effetto dell'opera compiuta dal Messia nella sua Pasqua di morte e resurrezione. Ma Luca, a differenza di Giovanni, aggiunge alcune importanti osservazioni sulla reazione dei discepoli, sconvolti e pieni di paura. Questi non erano gioiosi nel vedere il Signore, ma sconvolti e terrorizzati. I discepoli reagiscono nel modo che il cuore ancora troppo umano suggerisce davanti al Signore risorto. Credevano infatti di vedere un fantasma. Per due volte nel racconto di Luca appare il termine greco pneuma, dai vari significati. Ricordiamo che esso può indicare lo spirito vitale di una persona, il soffio, il vento, l'anima, lo Spirito Santo. Nel nostro caso ha il valore di fantasma, spettro, qualcosa di simile ad esempio a quello che il re Saul vide quando, recatosi dalla maga di Endor per evocare lo spirito del profeta Samuele, lo vede come un fantasma, prima Samuele 28. Il terzo evangelista dunque mette in guardia il lettore del suo Evangelo da una concezione della risurrezione quasi come un evento medianico o parapsicologico. I discepoli non hanno visto uno spirito. Infatti, ciò che segue nel racconto ribadisce l'intenzione dell'evangelista, che vuole affermare narrativamente che la risurrezione di Gesù è avvenuta nel suo vero corpo. Ma il versetto 38 ci ricorda che i discepoli sono turbati, sorgono dubbi nel vostro cuore, dice Gesù. Il loro turbamento è dovuto ai dubbi del cuore. Ora, il termine dialogismos, tradotto con dubbio, evoca piuttosto un insieme di ragionamenti, di scambi verbali, il tanto parlare di quell'evento, che tuttavia non era sufficiente a comprenderlo e accettarlo. Gesù, allora, agisce. Guardate, versetto 39, le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse, avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Gesù dimostra che non è un fantasma. Primo, i discepoli possono guardare le cicatrici delle mani e dei piedi, così come anche Giovanni aveva invitato a fare Tommaso. Possono dunque toccare il risorto. In più, il risorto mangia davanti a loro. Già con le letture della seconda domenica avevamo avuto la possibilità di sottolineare che la resurrezione di Cristo non era riconducibile, ad esempio, a quella di Lazzaro. La resurrezione di Gesù, infatti, è qualcosa di più grande, coinvolge tutto l'essere, deve essere compresa nella sua pienezza attraverso la fede. E infatti, il risorto non è subito riconoscibile come Gesù di Nazareth. Maria di Magdala, all'inizio, se ricordate, lo scambia con il custode del giardino cimiteriale. Occorre dunque chiarire un equivoco a proposito della risurrezione. Le espressioni risuscitare e risorgere, nell'ambito dei termini categoriali, descrivono il ridestarsi o l'alzarsi di una persona che dorme. Per chi riposa, questa azione significa praticamente un ritorno allo stato di autocoscienza che si possedeva prima di addormentarsi. Ma al contrario, con risuscitare e risorgere, in Gesù non si intende un ritorno alla vita quale era prima della morte. Gesù non risorge a ritroso nella vita. Si può piuttosto parlare di una risurrezione in avanti. Si tratta, infatti, di un passaggio a un nuovo modo di essere. La risurrezione di Gesù costituisce un avvenimento unico ed esclusivo, e agli uomini, a noi, mancano i termini per esprimerlo. La risurrezione di Cristo è un evento escatologico che è sì in rapporto con la storia, il corpo, le cicatrici, il cibarsi, sono tutti segni di una realtà storica, ma che è superata, tocca il nostro mondo, ma la sua realtà è piena e al di là di questo mondo. Poiché erano pieni di stupore, disse, avete qualcosa da mangiare? I discepoli non credevano e Luca, quasi a volerli scusare, dice, era troppa la gioia, era troppo bello per essere vero. Questa insistenza ha la funzione di aiutare anche il lettore a superare i dubbi circa l'annuncio della risurrezione, soprattutto nell'ambito di un ambiente di cultura ellenista. Per l'Evangelista è importante anche il fatto che gli apostoli abbiano mangiato con Gesù dopo la risurrezione dei morti. Verrà ripreso ancora nel libro degli Atti, capitolo 10. Da questa condivisione della mensa con il risorto nasce la comunità cristiana e la pratica eucaristica, reale anche se sacramentale, continuazione di quel originale mangiare con il risorto. Negli antichi codici in realtà compare anche un particolare che è stato rigettato dalla critica moderna. C'è un altro gesto. I discepoli, oltre alla porzione di pesce arrostito, offrono a Gesù un favo di miele, sul quale Gesù imprime i suoi denti, mostrandone un'impronta visibile. Se qualche volta avete avuto la possibilità di succhiare dal favo il miele, vi accorgerete che è un po' come mordere una mela. Quell'impronta è una testimonianza chiara, storica, del risorto. Poi disse, versetto 44, «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me, nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Gesù spiega il senso di ciò che è avvenuto, richiamandosi alle scritture. Parole che aveva già rivolto durante la vita terrena, spiegazioni che i discepoli non avevano ancora accolto e capito. Per la terza volta, in questo capitolo 24, ritorna un'importante forma verbale, dei, bisogna. È una sottolineatura della necessità teologica che si compiano tutte le cose scritte di lui nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. La morte e la risurrezione di Gesù è l'adempimento delle scritture sacre. Conoscete questa espressione. Legge di Mosè, profeti e salmi indicano le parti principali in cui si suddivide il testo che noi chiamiamo dell'Antico Testamento. È la scrittura per intero nel mondo ebraico. Gesù aveva già affermato durante la sua vita terrena che egli doveva morire. Pensate agli annunci di passione. I discepoli non comprendevano allora. Adesso, dopo la risurrezione, il senso della passione e della morte di Gesù diventa chiaro. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture. È importante questo passaggio, dove l'Evangelista mette in evidenza che soltanto la grazia e la potenza del risorto può aprire la mente umana, permette all'uomo di capire in profondità la scrittura in quanto parola e progetto di Dio. È la continua presenza del Cristo nell'assemblea eucaristica che rivela, lungo i secoli, il senso della scrittura. Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Troviamo qui elencati tutti gli elementi costitutivi, il cherigma apostolico, quell'annuncio che troviamo anche nei discorsi della prima parte del Libro degli Atti. Un annuncio della sua passione, della sua risurrezione, della conversione e della rimissione dei peccati nel suo nome, che parte non da Roma o da Atene, ma da Gerusalemme. Il Cristo patirà e risorgerà. Una frase che non troviamo in nessun altro libro biblico. Una sintesi che possiamo considerare di tutto l'Antico Testamento. Il Messia Gesù risorto dai morti è infatti la chiave ermeneutica delle Scritture. Luca stesso, che si è formato all'interno delle prime comunità cristiane, attraverso proprio lo studio delle Scritture, rilette nella prospettiva dell'annuncio apostolico della morte e risurrezione del Signore. Di questo voi siete testimoni. Questa affermazione è insieme constatazione e impegno. Constatazione perché coloro che hanno visto il risorto lo possono e lo devono testimoniare. Quando verrà eletto in sostituzione di Giuda Mattia, Atti 1:21-22, è messo in risalto che il neoeletto è testimone anche della risurrezione di Cristo, perché è stato scelto tra gli uomini che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato tra di noi assunto in cielo. Ma questa testimonianza diventa anche impegno, obbligo, tra virgolette, a rendere giustizia, a manifestare il decisivo evento salvifico. Gli apostoli sono martires, testimoni di un evento che da Gerusalemme giunge a tutta l'umanità, chiedendo una conversione, cioè il cambiamento del pensiero, della nous, e offre l'afesis, il perdono dei peccati. Ancora noi oggi esultiamo gioiosi nella celebrazione dei divini misteri del Signore per la grazia della rigenerazione battesimale. Ad esempio, nell'antifona dopo la comunione, guarda con bontà, Signore, il tuo popolo, che hai rinnovato con i sacramenti pasquali, e guidalo alla gloria incorruttibile della risurrezione. La gloria incorruttibile della risurrezione in quella amorevole e continua custodia divina, così come preghiamo con la seconda preghiera di colletta. E chiudo con queste parole. O Padre, che nella gloriosa morte del tuo Figlio, vittima di espiazione per i nostri peccati, hai posto il fondamento della riconciliazione e della pace, apri il nostro cuore alla vera conversione e fa di noi i testimoni dell'umanità nuova, pacificata nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.